Ascoltiamo un messaggio in audio da parte di Irma, che racconta una bella testimonianza di evangelizzazione, chiese nelle case, e poi ha la domanda su come pregare esattamente quando qualcuno ti manda maledizioni, e racconta lei i dettagli.
Buon pomeriggio, Chiesa di Dio, Chiesa dello Spirito. Sono la sorella Irma e non vi ho dimenticato, anzi, più forte nel mio cuore è la vostra presenza, il vostro amore e il vostro spendersi per tutti noi. Io devo benedirvi, ringraziarvi per l'amore vostro, soprattutto quello. Perché voi adempite il comandamento di Gesù, l'amore, la più grande è l'amore. E carissimi fratelli e sorelle di questa meravigliosa missione, non vi ho dimenticato assolutamente, anzi, sono stata molto impegnata, devo dirvi, siccome la mia chiesa è un po' distante da me, io ho fondato il mio gruppo. E come fratello Giuseppe ci ha indicato, ho pregato tanto tanto che il Signore mi suscitasse qualche sorella che volesse pregare con me, volesse andare a evangelizzare insieme a me, così in due ci si dà forze, no? Ecco, il Signore ha provveduto, vi devo testimoniare questo, il Signore ha provveduto e mi ha suscitato delle sorelle meravigliose, le sorelle etiope, che hanno un cuore molto verso il Signore. E questo è meraviglioso, meraviglioso come il Signore ha ascoltato la mia preghiera. Devo dire che stiamo evangelizzando parecchio, e non dico tutti i giorni perché per me e anche per loro è un po' impossibile, perché tutti abbiamo la famiglia, il marito, i figli, però non appena abbiamo un momento lo dedichiamo al Signore, già sia qui nella preghiera, qui a casa mia o nella casa delle sorelle, di una delle sorelle e via dicendo. E si sono aggiunte altre persone, tutte disastrate, tutte col cuore rotto, vedove, persone che sono rimaste vedove da poco, anche madri che le è morta la figlia e un altro il figlio e così via. E noi stiamo intercedendo per loro, insegnando quello che abbiamo imparato da voi, quello che ha imparato da Gesù e che voi ci avete rinforzato la conoscenza. Ecco, devo dirvi che io devo ringraziare insieme a voi il Signore perché avete pregato per la sorella, una mia cara sorella, che il marito l'ha tradita e aveva una relazione con una donna da 7 anni, di cui una figlioletta di 3 anni. Devo dire che questo uomo si è pentito come Davide, ha fatto così, ha chiesto perdono alla moglie, alle figlie e ha deciso, dice che lui pregava 3 volte al giorno. E allora la mia sorella gli ha detto: scusa, ma non basta. Ha detto: come non basta? Dice: no, tu devi ricevere Gesù come il tuo personale Salvatore, Signore. Devi pentirti, devi ravvederti, pentirti di tutti i tuoi peccati, confessarli. E questo uomo ha fatto così e ha accettato il Signore. E noi stiamo pregando perché quel semino che noi abbiamo piantato e lui continua a crescere, anche in queste persone che stiamo seguendo un'altra coppia. A loro si sono aggiunti il nipote Luca, di 20 anni, questo Luca, e mette le mani giunte per pregare. È meraviglioso come stanno andando le cose. Guarda, è vero quello che voi dite, che quando uno predica il Vangelo tutto viene appreso, tutto viene in aggiunta, come dice la parola di Dio. Io tutti questi insegnamenti, il corso biblico, i corsi biblici che mi avete mandato, io li ho finito con successo, sto praticando e dando nei gruppi di WhatsApp e a tutti sto rispondendo. quasi a tutti perché tante volte è difficile, sono molto impegnata, gloria a Dio per la sua causa, però mi hanno fatto una domanda, perché noi, la Chiesa nostra, l'Apostolo, il nostro pastore, ci ha detto che quando preghiamo per le maledizioni, perché quelle cose per le stregherie che ci hanno fatto, che hanno fatto, non dobbiamo rimandarla alla persona, ma perdonarla, ma perché tu tante volte, fratello Giuseppe, preghi che ricada su quello che l'ha mandata. E devo dirti che io ho pregato così, però c'è una sorella magistrato che mi ha detto: Irma, ma io ho dubbio su questo. Oggi le ho risposto e le ho detto: non lo so, ma io ho letto l'Antico Testamento e lì si pregava così contro gli empi, contro i malvagi, e come nel Salmo 109 o in Ezechiele e in tanti altri salmi che contro gli empi o si prega così. Non lo so, questa sorella ha il dubbio e anche un po' io ho la pulce, allora mi l'ha messo nell'orecchio. Io vorrei una risposta da te, caro fratello Giuseppe. Ci confermi questo, per favore? Io vi benedico e prego per voi, che il Signore vi dia intelligenza e saggezza, quello che viene dalla sua potente mano, e vi guidi, vi protegga del maligno in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue fattispecie. A presto, miei cari. Shalom.
Grazie Irma, grazie, Dio ti benedica. Bellissima la testimonianza della Chiesa in casa, l'evangelizzazione, gloria a Dio, preghiamo che la vostra Chiesa potrà sempre crescere e raggiungere tante pecorelle, nel nome di Gesù. E riguardo alla domanda, adesso chiediamo a fratello Giuseppe, pronto Giuseppe, devi rispondere, è
Ma
giusto
le sorelle,
quando...
perché non rispondete voi? Sempre io devo appellare,
Hey, not fair.
devo c'ho queste gatte da pelare.
Lei si rivolge a fratello Giuseppe. Io passo.
Così qualcosa va male, frate Giuseppe è nei guai.
No, 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 io anche ti aiuterò a rispondere.
Va bene, allora andiamo da frate Giuseppe, vediamo cosa dice lui.
Sì. La domanda è quando preghiamo per rompere maledizioni, sapendo che qualcuno ci ha fatto stregoneria, ha fatto fatture, è giusto rinviare quelle maledizioni al mittente, come tu a volte hai pregato, fratello Giuseppe? O dobbiamo pregare contro le maledizioni, ma sempre perdonare e basta.
Allora, sì, questo diciamo, è una cosa, un punto abbastanza delicato. Tu mi conosci da 20 anni, tu sai che io non vado in giro a maledire nessuno,
No,
giusto?
non ti ho mai
No, no.
sentito maledicendo
Ecco, ci
nessuno.
sono eccezioni quando proprio, proprio, proprio insistono e persistono a maledirci. Cioè, dico, uè, se non la smetti, va che Galati 6, 7, 8 dice quello che semini, mieti.
Sì.
Però è anche nella Bibbia, dice. Anche ad Abramo, Dio ha detto: io benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà. Però come regola si va sempre in giro a benedire, ma è logico. Va bene.
Comunque non sei tu che mandi maledizioni a quelli che insistono a maledire.
No, sono
È
loro
una
che
regola.
maledicono se stessi perché dice mieti quello
Sì,
che
è
semini.
una regola nelle scritture, una regola
Sì,
di Dio.
io di solito massimo arrivo come regola dico guarda che stai attento a maledire perché la parola dice che quello che diciamo è un boomerang, ti torna addosso, non maledire. Quindi di regola. A volte uno magari sa, facciamo il diavolo, rimanda le maledizioni al diavolo da dove vengono e
Ma quello sì.
posso venire dalle persone. Va bene, comunque, insomma, Dio sa se. Dio sa. Comunque adesso esamineremo alcune scritture.
Quello sì, ti ho sentito dire spesso quando preghiamo per guarigione che il diavolo si riprenda le sue malattie, le mandiamo indietro,
Ecco.
però quello si merita.
No, le persone avere compassione, che le vere vittime sono quelli che maledicono le persone, sono loro le vere vittime. Ora, però vorrei esaminare alcune scritture perché è un tema così delicato, perché qualcuno che ha l'impressione che noi andiamo in giro invece di benedire malediciamo. No, 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 non è così affatto la storia. Non ci crediamo in questa cosa. Va
Amen.
bene, no, no, non lo facciamo. E ci sono però delle eccezioni che adesso vedremo nella Bibbia. Quindi, guarda, leggi Matteo 5,40. Adora, ce l'hai lì?
Matteo 5.
Matteo 5,40.
Matteo 5, verso 40.
40, no, cioè fino alla fine del capitolo, ma leggiamo qualche stralcio. Okay. A volte, quando leggiamo 5, 10, 15 scritture, a volte leggiamo solo degli stralci, mezza scrittura qui, mezza scrittura là, ma è sempre bene che voi vi studiate tutto il contesto, anche tutto il capitolo, va bene? E noi purtroppo per mancanza di tempo a volte dobbiamo accorciare, dico dal 10 fino al 30, e non c'è tempo di leggere 20 scritture, allora sta a voi per andare a scovare il contesto, d'accordo? Sempre meglio, vai.
Sì. Matteo 5, 40. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono.
Quindi benedire quelli che ti maledicono.
Fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano.
Vi perseguitano, va bene. Dunque, e questo a me mi ha tratto da un sacco di problemi. A volte, per esempio...
Come ti ha tratto un sacco di
mi
problemi?
Mi ha tratto fuori dai problemi questa scrittura, fuori, okay. Perché a volte tu fai anche fatica a dormire a volte. Se serbi rancore, amarezze, odio, vendette... E allora una cosa che a me mi ha sempre liberato da queste cose e fatto dormire tranquillo è di benedire quelli che mi maledicono, amare quelli che mi odiano. Per questo dico, non ci credo a maledire destra e sinistra, assolutamente no. So che ci sono dei cosiddetti predicatori di piazza che gridano e strillano, maledetti cattolici, maledetto cattolicesimo, maledetto qui, maledetto là, e hanno anche maledetto me qualcuno di questi. Beh, io, questo non è Vangelo, questo. Non è così che si predica Vangelo. No, questa non è la buona notizia, questa è una brutta notizia. Non si maledicono i cattolici perché ci sono alcuni idolatri che hanno le statue nelle chiese. Si benedicono, il Signore benedice, aiutili a capire che le statue non servono. Dagli la benedizione, Gesù, di capire che non possono mettere statue davanti a Dio. Questo. No, invece c'è questo tipo... Non facciamo neanche nomi, ma che ha fatto un video contro di me. E maledice i cattolici e maledetto anche me, perché io appunto difendo i cattolici. No? Però difendo i cattolici, ma difendo anche i protestanti, ma difendo tutti. Però a volte critico anche tutti. Quindi va bene, gli ho risposto a questo, tutto a posto. Allora, bisogna sempre benedire come regola, va bene?
Sì.
Non è una regola dogmatica però. Non è una regola che le maledizioni non possono ricadere mai sul mittente. Vi possono essere eccezioni.
Quando Gesù parla, non è una regola dogmatica?
Sì,
le parole di Gesù?
Sì, e cosa vuoi dire con questo?
Che è sempre così, o no?
Beh, dipende. C'è il tempo di amare e il tempo di odiare.
Okay.
Va bene? Per esempio adesso c'è... Guarda, Matteo 23, vai lì, guarda. Perché Gesù, logico che Gesù ha detto, e noi abbiamo appena letto, di benedire chi ci maledice, ma Gesù ha detto anche, Matteo 23, 33 al 36, cosa dice?
Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?
Ma secondo te questa è benedizione o maledizione?
Mamma mia!
Non è mai benedizione questa cosa, scusa. Cioè io vado da uno e gli dico, tu sei un serpente, non puoi scampare all'inferno, caspita.
No,
è più maledizione, più benedizione, è più maledizione.
Sì, sì, sì.
Maledizione cos'è? Maledire, dire male. Quando tu maledici stai dicendo male. Capito? Okay, andiamo avanti. 34.
Perciò ecco, io vi mando dei profeti. Alcuni ne ucciderete e metterete in croce, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Baracchia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare.
36.
Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione.
Cioè addirittura Gesù fa ricadere sulla generazione del suo tempo, va bene, gli omicidi dei profeti di secoli prima. Va bene, da Abele addirittura, il sangue di Abele ricadere sulla generazione che era presente al tempo di Gesù, caspita. Quindi sì, è vero che Gesù ha detto amate i nemici, benedite chi vi maledice, però Questo va applicato con discernimento, saggezza, alla luce di altre scritture. Nessuna scrittura di solito sta in piedi da sola. E sta sempre insieme al contesto di altre scritture, non opinioni, qui casca l'asino, va bene. Sempre nel contesto, ho appena detto un minuto fa, quando leggo mezza scrittura per motivi di tempo, per cortesia, se potete, leggete, andate, aprite la Bibbia dopo con calma e studiate il contesto se vi interessa. Mm-hmm. Va bene?
Quindi qui vediamo il Nuovo Testamento dove Gesù dice tutto ciò ricadrà su di voi. Non è il Vecchio Testamento dove era occhio per occhio. Qui è il Nuovo Testamento, la grazia.
Sì, ma io non cito mai il Vecchio Testamento quando si tratta di comandamenti. Mm-hmm. Quasi mai. A meno che non sono proprio idem. Io vado sempre al Nuovo. Perché non puoi usare il Vecchio Testamento come metro di misura. Perché molti comandamenti sono... non terminati perché continuano, però sono stati adempiti per i cristiani, però continuano per i non cristiani. Mi segui?
Sì.
Quindi uno che non è cristiano è ancora sotto il Vecchio Testamento. Dove lo dice? Primo Timoteo 1:9 dice siamo ancora sotto il Vecchio Testamento se usciamo di binario. Primo Timoteo 1:9. Siamo ancora sotto il Vecchio Testamento. Ma in Cristo Gesù non siamo più sotto il Vecchio Testamento. Alcune sì, molti no. Va bene, dimmi.
Sì, allora hai detto che come regola di solito dobbiamo benedire e perdonare i nemici, però ci sono eccezioni. Come sappiamo quando benedire e quando no?
Quando benedire e quando no? Guarda, noi nel Vangelo vediamo che Gesù non è che benediceva sempre tutti. Gesù differenziava tra pecore e capre, tra buon seme e zizzania, come nella famosa parabola di Matteo 13. Quindi Gesù differenziava. L'Apostolo Paolo era... Rispondi alla tua domanda?
Sì, sì, please. Sì. Ah, quindi la risposta è differenziare tra le pecore e capre?
Devi vedere cosa merita. Non è che Gesù... Non è mica come dice quello stravolto argentino che dice che Dio ama tutti, ama tutti. Vabbè, no. Gesù come talenti. Questo ce n'ha cinque, dagliene... che ne abbia 10 dagli altri 5. Questo ce n'è solo uno, secondo la legge politica, marxista, politicamente corretto, quello ce n'ha 10, questo ce n'è uno, e allora quello prende 5, glieli dà, e uno così che uno ce n'ha 6 e l'altro ce n'ha 5, li dividono. No! Togliete... Cosa farebbe Carlo Marx? Togliere 2 o 3 talenti che ce n'ha 10 e li dai al poveraccio che ce n'ha uno. È giusto, no? Non è giusto, quello è Lazzarone! Mm-hmm. Gli dai talenti a qualcuno che ce n'ha solo uno che non l'ha investito e stai sprecando. E allora dice Gesù, togliete il talento a questo qua e dategli a quel ce n'ha 10 così ne avrà 11. E quello là si arrangia. Io il Signore sono, dice nella parabola di Matteo 25, dice sono un uomo duro che mieto dove non semino e va bene, sono... Va bene, ecco. Quindi Dio dà non a chi ha bisogno, ma a chi merita? Dimmi.
Quindi la risposta è differenziare tra capre e pecore. Se sono pecore, allora dobbiamo fare come Gesù che perdona i nemici, dice perdonali padri perché non sanno cosa stanno facendo.
Ecco, sono pecore ignoranti. Non sapevano, ubbidivano a Pilato, quei poveracci che non sapevano distinguere tra la destra e la sinistra, perdonali.
Invece,
ma i farisei no, loro sapevano.
Invece se sono capre, vediamo in Matteo 25, alle capre alla sinistra Gesù dice andate via da me maledetti nel fuoco preparato da Dio. Li chiama addirittura maledetti.
È un buon punto che hai trovato un'ottima scrittura. Quindi c'è il momento che Dio anche maledice. Chi? Le capre.
Le capre.
E dove è scritto? Matteo
25,
Matteo 25 dal 30 fino alla fine. Va bene? C'è il momento di maledire. Mm-hmm. I demoni Luca capitolo 8 sei venuto a tormentarci prima del tempo. Gesù non è solo lo sposo, l'amante della chiesa, è anche il tormentatore dei demoni. Va bene, il vero apostolo, il vero missionario, il vero cristiano, il vero profeta non è sempre Zuccherini, è anche il bastone. Va bene, dimmi.
Matteo 25:41.
41, sì. Va bene.
Ti leggo un'email da parte di Giuseppino che ha scritto adesso un minuto fa Ed ha anche lui un esempio biblico in Secondo Re 2:23, quando alcuni bambini beffeggiavano Eliseo, ed Eliseo poi li maledice. Infatti alcuni orsi sono usciti e li hanno uccisi a questi bambini.
42.
Secondo Re 2, da 23 in poi.
Sì, naturalmente i satanisti diranno, allora Dio non è amore. Beh, qui io possiamo anche spiegare come mai è successo questo. Mm-hmm. Grazie a Giuseppino, ma qui hai aperto un nuovo capitolo. Perché adesso i satanisti diranno, guarda qua, Dio cosa fa? Qui bisogna rispondere qua. Allora la risposta qui è semplice, cioè come mai Dio ha distrutto tutto Sodoma? Tutti bruciati, non a fuoco lento, a fuoco veloce. Perché insomma il Signore ha permesso che Sodoma fosse una specie di calamita per calamitare, attrarre tutte le capre della zona. Va bene. E ci sono altri esempi nella Bibbia, come il re Jehu che ha attirato adoratori di Baal nel tempio e li ha uccisi tutti. Cioè questi 42, semplicemente con un pizzico di fede, dice, beh, il Signore evidentemente ha radunato tutte le capre della zona, giovani, bambini, ragazzi, quello non è che specifica l'età, comunque giovani, e quindi che meritavano per altri versi di essere puniti. Colui che, Proverbi 29:1, colui che essendo spesso ripreso irrigidisce il collo sarà di subito fiaccato senza rimedio. Quindi se questi qua evidentemente trattavano i genitori allo stesso modo di come trattavano Eliseo, sicuro. E nella Bibbia uno che maltratta i genitori veniva lapidato. Quindi il Signore sa quello che fa.
Sì, anche come spesso dice, è un giudizio di Dio. Viene al tempo
sì, non
del
era
giudizio.
Una punizione. Eliseo non li ha puniti con le orse, no. Era un giudizio. Sodoma e Gomorra non è stata punita, è stata giudicata. Quelli Matteo, Apocalisse 20:15, che vanno nel lago di fuoco, non sono puniti, vengono giudicati e bruciati nel lago di fuoco. Diverso punizione, qui c'è una sculacciata, o giudizio, magari vai all'inferno. Sono due cose diverse. Sodoma e Canaan, le tribù dei cananei in Canaan che furono distrutte, era un giudizio, perché sacrificavano bambini, eccetera. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Avanti allora.
Il Vecchio Testamento è pieno di esempi, però possiamo concentrarci sul Nuovo Testamento.
Sul Nuovo,
per capire
infatti,
bene.
Infatti Giuseppino, come ti dicevo, preferisco non usare il Vecchio Testamento perché gli atei e le capre ti diranno ma il Vecchio Testamento non è più valido. Infatti quando si tratta di dottrina, cose dottrinali, io preferisco usare sempre il Nuovo Testamento. Lì è Gesù che parla, oppure Apostolo lo stesso. Allora, dove eravamo? Questa è l'ultima scrittura che abbiamo
Matteo
letto.
Matteo 23, abbiamo letto.
Ecco, quindi Matteo 23 abbiamo letto, sì, che Gesù razza di serpenti, eccetera. Quindi vedi, il Signore divide il popolo in razze, c'è la razza dei serpenti e la razza delle pecore. Quindi non è razzista, però le razze le ha creato Dio. Quindi vediamo che Gesù non benediceva sempre tutti, differenziava, no? Buon seme, zizzania. Andiamo da Paolo, Galati 6. Cioè Paolo non è famoso per maledire, è famoso per la grazia.
Sì,
Paolo
sì,
era uno
sì.
che credeva nella grazia.
Certo, sì.
Cioè nessuno nella Bibbia, a parte Gesù, ha promosso la grazia tanto come lui, nessuno. Quindi leggiamo un po' cosa dice lui sulle maledizioni e benedizioni. Allora, innanzitutto Paolo avverte che esiste una legge che si chiama, che io chiamo, il boomerang retributivo di Dio. È la legge di Dio, capito? Leggiamolo, Galati 6, 7, 8, la scrittura che tutti conosciamo.
Galati 6, 7, 8. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna.
Praticamente sta dicendo, si può tradurre anche così, chi semina benedizioni mieterà benedizione. Chi semina maledizioni mieterà
maledizioni.
Va bene, se tu pianti un seme di una pianta velenosa, va bene, e raccoglierai un albero che ti dà cose velenose. Va bene, è così. In un laboratorio, un scienziato può avere la cultura dei virus velenosi, assassini, e tu sai di chi parlo, di cosa parlo, e può coltivare invece la cultura di anticorpi per guarire. Quello che semini, mieti. Quindi Paolo qui differenzia. Va bene, quindi di regola dobbiamo sempre predicare l'amore, il perdono, è logico, che è la cosa migliore per vincere anime. A volte però, cosa fa Dio? Fa cadere il suo bastone delle sue punizioni su quelli che di proposito ostacolano l'evangelizzazione, che possono essere anche cosiddetti cristiani. Tu si guarda, evangelizzi, io ti posso dare una lista di nomi che non lo faccio, e ci ostacolano nella nostra evangelizzazione credendo di servire Dio, sta servendo il diavolo secondo me. Va bene, perché qui i frutti ci sono. Quindi se temi ostacoli perché pensi che sono un cretino, uno stupido, un imbecille, e ti sono antipatico e non sei d'accordo con le dottrine, però non mi dai nessuna scrittura, allora, scusa, cosa mi combatti? Che tu stai combattendo contro Dio? Uno di questi giorni il Signore ti darà uno schiaffo e ti caccerà via. Va bene, quando un moscerino ti continua a dare fastidio in un occhio, prendigli, lo sbatti via. Va bene, lo schiacci. Uno di questi giorni il Signore si stancherà di voi che combattete contro i missionari e gli evangelisti, di cui io mi auguro di essere uno. Ma andate per le strade a cercare le pecore, cosa andate a scocciare la gente che predica? E allora, se uno è ostacolo all'evangelizzazione, a volte il bastone può essere accompagnato da grandi castighi, grandi condanne. Capito? Quando Dio si scoccia di uno che è fuori binario, non solo lo sgrida, cioè gli manda un profeta, gli manda un evangelista, lo sgrida, tu sei fuori binario, ma lo può anche condannare. Dio lo può anche condannare. E Dio non è che gli mancano i modi di bastonare. Guarda, andiamo a Atti 13, di nuovo l'Apostolo Paolo, dall'8 all'11, la storia di Elima. Leggi.
Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede.
Quindi questo qua non era solamente una capra normale, sì. Questo era un diavoletto, un lupo.
Che ostacolava.
Cioè non solo era in disaccordo, ma lo ostacolava la sua evangelizzazione. Paolo si è scocciato. Sai che a volte Paolo,
sì.
L'uomo di 1 Corinzi 13, amore, amore, amore. A volte anche Paolo gli giravano i 5 minuti e Dio confermava. Va bene? Avanti.
Allora, Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse...
Quindi non era Paolo, a questo punto subentra lo Spirito Santo e qui lo Spirito Santo comincia a parlare, gli disse...
Oh, uomo pieno d'ogni frode e d'ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te e sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole. In quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui. E andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano.
Va bene, quindi tu nota che tanta gente parla, bla 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 bla, anche nelle chiese, ma non usa le scritture e quindi non sai mai se è giusto o sbagliato. Allora cosa fanno? Zuccherano, tanto zucchero, addolciscono, sempre benedire, mai maledire, eccetera, eccetera. Cioè, qualche pastore evidentemente mi sta criticando dalla sua chiesa che io maledico invece di benedire. Non è vero. Non è vero, questi pastori non mi conoscono, non sanno come mi comporto io, non hanno chiesto ai fratelli intorno a qui, io non, è una bugia del diavolo, io non maledico, io benedico. Ci sono eccezioni come queste qua che a volte rimandano le maledizioni da dove vengono.
Infatti questo è un chiaro esempio, Paolo maledice questo mago.
E certo.
E diventa cieco.
Certamente, lo acceca. Ma non era neanche Paolo, era lo Spirito Santo, che non c'è niente di più amorevole dello Spirito Santo, non esiste niente. Quello è lo Spirito di Dio. Uno che dice mezza parola contro lo Spirito Santo è in pericolo di fiamme eterne. E lo Spirito Santo con tutto il suo amore lo acceca. E dov'è l'amore di Dio? E questo è amore. Va bene, hai finito?
Per portarlo a pentimento.
Hai finito?
Sì, ho finito.
Guarda, apri Atti 13 per cortesia, leggi il 12.
Atti 13, sì. 12. Allora il proconsole, visto quello
guarda,
che...
Comincia in quell'istante oscurità di tenebre.
In quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano.
Continua, verso 13.
Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore.
Ok, riferimento dall'8 al 12, no?
Atti 13.
Ecco, Atti 13, 8 al 12. Quindi il frutto è stato che il proconsole, il capo, il leader politico di Cipro, si convertì. Grazie che Elima ha preso il bastone sulla testa.
Sì, sì, sì.
Quindi a volte per andare avanti col lavoro di Dio, io devo, qualunque uomo di Dio deve, qualunque evangelista deve, dare il bastone sulla testa ai lupi, alle capre. E anche qualche scolacciatina, anche i fratelli cristiani fuori binario. Ed è molto triste che devo notare che quelli che ci criticano e ci odiano non hanno mai una scrittura, niente. C'è stato uno lì che andava in giro a maledirmi per le strade perché io sono troppo, amo troppo i cattolici, ma io amo anche i protestanti. Dio ama tutti, va bene, i cristiani. E mi malediva perché io sono idolatra cattolico, io sono cristiano, non sono cattolico e protestante, la voi smettete, di rompere le scatole per favore, lasciatemi stare che devo lavorare.
Amen, per Gesù.
Va bene, e questo mi malediva per quello, ma nota che questi qui che lanciano, non è che rimandano le mie maledizioni che io non ho mai maledetti allora, va bene? E, di sana pianta mi maledicono. Ma nota che non hanno una scrittura. Io gli ho risposto, e ho messo anche il video su YouTube, guarda, gli ho risposto con delle scritture, Dore, a contate quante erano?
73.
73 scritture gli ho risposto, ed erano appropriate o fuori luogo?
Appropriate.
Ecco, e la cosa triste è che questi qua così, che continuano a odiarmi, eccetera, non hanno una scrittura. Cosa sto facendo di male? Scrittura, niente. Andiamo avanti.
La cosa però che sempre ti ho ascoltato dire è che ritornano da loro le loro maledizioni e tu li benedivi con pentimento.
Pentimento.
Sempre dici questo.
Sempre.
Prego perché si pentano.
Sempre detto
sì,
questo.
Sempre.
Ho detto, Signore, benedice con un pentimento, benedice con la tua parola, benedice con la tua volontà, vero o no?
Sì, sì, sì.
Oh, perché la notte voglio dormire tranquillo. Mica vado a dormire la notte e vediamo chi maledico stasera, ma stiamo scherzando. Io la sera voglio amare i nemici e specialmente il Signore, non è lo stesso, perché non è che il mio amore per i nemici è uguale a quello del Signore, e c'è una piccola differenza anche grande. Andiamo da Pietro?
Sì.
Atti 5, 8 al 10. Vediamo se questi qua benedivano sempre solo e basta. Ma è mica, Dio benedice, ma non è mica fesso. Devi meritartele anche le benedizioni. Va bene? Benedizioni non sono per grazia la salvezza, benedizione te la devi guadagnare con le opere in Cristo. Avanti.
Atti 5, 8 a 10. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete venduto il potere pertanto? Ed ella rispose, sì, pertanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella, in quell'istante, cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani entrati lo trovarono morta e portatala via la seppellirono accanto a suo marito.
Hai capito? Doppio funerale. Quindi dove va la benedizione qui? Ma non è mica sempre tempo di benedire. Adesso,
sì.
In questo caso ad Abramo la scrittura di Abramo è valida ancora. Benedirò chi ti benedice, maledirò chi ti maledice. Questo non è cambiato. Tante cose del Vecchio Testamento non sono cambiate, come amare Dio per esempio. Non cambiate tutto. Dio, guarda, andiamo a Romani, guarda, perché non è possibile benedire tutti. Certamente non chi si ostina nella sua impenitenza. Uno che si ostina nella sua impenitenza, come si fa a benedirlo? Puoi leggere 5 a 9, per favore?
Sì. Romani 2, 5 a 9. Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo primo e poi sul greco.
Va bene, Proverbi 29:1.
Quindi a ciascuno secondo le sue opere.
Secondo le sue opere. Va bene, quindi Dio non è ingiusto, Dio retribuisce. Amore a chi merita amore, tribolazione, angoscia, sopra ogni uomo che fa il male, eccetera. Paolo, Romani 2:5-9. Alleluia. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a chi? A quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, disubbidiscono alla ingiustizia. Quindi non è mica vero che Dio ama tutti, Dio benedice tutti. Diglielo a qualche pelandrone dell'Argentina che non capisce niente. Nella sua scuola dei gesuiti, dove che studiano? Nelle tenebre, qualche cantina con la candela, mezzi teschi. Cosa studiano questi qua? Cosa c'hai lì?
Proverbi 29, hai detto.
Uno. L'abbiamo citato prima, questo ripetiamo.
Proverbi 29:1. L'uomo che dopo essere stato ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Vabbè, non dice sarà perdonato perché Dio ama tutti. Dice così che se tu irrigidisci il collo sarai fiaccato, collo spezzato. Io sono curioso di vedere quanti di quelli lì che sono al cimitero, motociclisti che andavano veloci con le moto, sono al cimitero morti e stramorti, quanti di quelli lì gli avevano detto guarda che tu vai troppo veloce, guarda che la moto è pericolosa, guarda che è meglio una macchina che già, così perlomeno la macchina ti protegge, la moto, quanti gli hanno... Quanti gli avevano detto a queste croci nei cimiteri che sono morte per incidenti di moto, guarda che la moto è pericolosissima, sei come un uovo su una pallottola che viaggia, che protezione hai? Zero. Quindi rigidisce il collo e sarà abbattuto all'improvviso senza rimedio. Fratelli che avete la moto, ve l'ho detto tante volte, ve lo ripeto, liberatevene, o la vendete o la regalate. Perché? Perché la vostra famiglia ha bisogno di voi.
Amen.
Aprite le orecchie, Amen. Stolti. Va bene, aprite le orecchie. Vi parlo come figli, siete stolti. Va bene? Non voglio vedervi morti. Svegliatevi.
Amen.
Per cortesia. Insomma, voi, scusate se... Allora, vediamo che Dio ama tutti in Giovanni 3:16, perché non è che possiamo fare tutte le erbe un fascio, quindi non siamo fascisti. Allora, Dio ama tutti. Va bene, Giovanni 3:16, cosa dice? Dio ha tanto amato il mondo. Va bene, però neanche Dio è un buonista, neanche Dio perdona tutti. Per esempio, non perdona quelli che si intestardiscono a respingere la verità. La parola, respingono la parola e non si pentono. Attenzione ai buonisti, attenzione alle loro false dottrine. Guarda, qui c'è un giornale qua, sul buonismo, il Messaggero.
Sì.
Tu sì. Ce l'hai, dovresti averlo.
Sì, il Messaggero.
Così dice il Messaggero.
Papa Francesco, Dio perdona a tutti, persino Giuda e Pilato.
Allora, sono affari suoi, se vuole perdonare Giuda e Pilato, io non sono il giudice, no. Che ne sa il Papa che perdona che ha avuto Giuda? Che ne sa lui? Che cosa ne sanno i gesuiti che nelle loro grotte, quei loro teschi di morto lì con le candele accese, che ne sanno loro come Dio giudica? Ma io mi auguro spero che Giuda in un modo o nell'altro, però Gesù ha anche detto è meglio che non fosse nato. Quindi io direi questo egregio Papa, vacci piano tu a giudicare come Dio giudica. Ma come questo non vuol giudicare gli omosessuali se giudica Dio? Oh, insomma, ma dov'è che l'hanno adesso? Dove sono andato a pescarlo questo qua? Guarda. Ma perché non lo rimandano nelle Pampas? Comunque, noi vogliamo bene anche al Papa, lo sai? Qui amiamo tutti noi. Grazie, Signore. Grande rispetto. Ci mancherebbe altro. Comunque, ma è veramente così che Dio perdona tutti? Tra l'altro, non è che questo Papa non è che sta dicendo Dio ama tutti. E anche lì c'ho i miei dubbi, perché dice ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Esaù rappresenta uno completamente fuori binario. Uh-huh. Ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Quindi anche amare tutti piano, piano. Va bene? Ma lui non dice neanche amore. Dice Dio perdona tutti. Ma no. Non è così la storia.
No, no. Dio perdona chi si pente dei suoi peccati. Non so se Pilato si è mai pentito, non sappiamo.
Ma che ne so io, ma facciamoci i fatti nostri, quello è un problema di Dio, solo lui sa può giudicare, chi sei tu che viene dalla... ma vai in Argentina a imparare un po' meglio, per favore. Va bene, cos'è che dice Giovanni 3,36?
Giovanni 3, verso 36.
Ma questo qua, guarda, c'è anche il cappellino di Papa. Cioè.
Chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Ah, non è che perdona tutti allora?
No,
forte questa scrittura.
Allora questo qui è fuori, non ha capito niente, questo infallibile argentino.
No.
Caro mio. L'ira di Dio rimane su di lui. Perché? Perché non ha ricevuto Gesù. Questo invece di preoccuparsi com'è che Dio giudica, che si provi a controllare che tu c'è la salvezza, che io c'ho fortissimi dubbi al riguardo. Non forti, fortissimi. Allora, Geremia 17,5,7. Cos'è che dice? Così parla il Signore.
Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dal Signore.
7.
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore.
E allora, crederemo, confideremo, seguiremo l'uomo o il Signore?
Il Signore.
Il Signor Papa è un uomo.
Sì.
Un uomo. Ci sono stati papi buoni, papi completamente sgangherati, papi con figli illegittimi, papi con uno, due, tre adulteri contemporanei. Insomma, la storia dei papi è più o meno come quella dei re di Gerusalemme, i re di Israele. E una volta ho fatto un calcolo, ho contato, ci furono 42 re in Israele e Giuda, e di questi 42 solo 5 erano ok, buoni. Va bene. E gli altri 37 erano completamente fuori binario, posseduti, sacrificavano i bambini. I papi è la stessa storia. Va bene, è inutile che cappellino gli mettono in testa. Prima li portavano in spalla questi qua. Allora, secondo voi cosa vale di più? La parola di mille papi o una parola di Dio?
una parola di Dio. Amen.
Quello si crede Dio incarnato in terra, quello là. Allora, la verità, guarda, è che a differenza della salvezza, capito? La pazienza di Dio non è come la salvezza di Dio.
Com'è?
La salvezza è infinita, la pazienza di Dio non è infinita. Ah. Capisci? Dio è infinito, l'amore di Dio è infinito, ma non è mica vero che l'amore di Dio è infinito. Tu continua a respingerlo, vai a prendere il marchio della bestia, il vaccino della bestia, vai a prendere quello lì quando arriverà, 666. Vediamo se l'amore, la pazienza e il perdono di Dio è infinito. Ma questi sono falsi profeti che insegnano queste cose. Adesso come il Papa che spinge il vaccino, lo stesso spingerà il marchio della bestia e dirà, ma no, scherziamo. Non leggete l'Apocalisse che solo vi confonde. E a me che dovete... Guarda, andiamo a Luca 13. Cos'è che leggiamo Luca 13? Leggiamo una storia in Luca 13 che mostra che la pazienza di Dio non è infinita. Ti dà un limite e poi ti distrugge. Quale amore e perdono eterno della nonna? Allora, devi attaccare verso 4 fino al 9, non stop.
Luca 13?
Sì, straight.
Yes. Luca 13, 4 a 9. o quei 18 sui quali cade la torre in Siloè e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno. Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo ancora quest'anno. Li zapperò intorno e li metterò del concime.
Capito? Quelli che sono lì a occupare spazio in internet a scocciare la gente che sta cercando di fare nel loro piccolo quello che possono per il Signore, loro invece se la passano solo a criticare. State attenti che state sprecando spazio in internet che dovrebbe essere dedicato a Dio, a Gesù, a gloria di Dio, ed aiutare gli evangelizzatori che si sono tirati sulle maniche e si danno da fare per il Signore. Mi auguro che sono di essere uno di questi. Solo i frutti possono giudicare. Ma questi qua che non hanno frutti, sono solamente lì a chiacchierare, a maledire e a dire male e a dire bugie, che devono stare attenti, perché il Signore si può anche scocciare, dire: questo qua sta occupando spazio in internet, va bene, nel campo di oggi, il campo di oggi è internet, va bene, e cosa sta lì? Ma Signore, va bene, un altro anno, e può essere 6 mesi, può essere 1 anno e mezzo, che ne so, quello è un simbolo, può essere 1 settimana, che colui che essendo spesso ripreso, irrigidisce il collo, il cuore, l'animo sarà
abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
All'improvviso abbattuto senza rimedio. Senza rimedio si vuol dire si è diventato una croce al fianco di una strada. Puoi finire dove che
è? Verso 9 sono arrivata. Da Luca 13:9.
E con questo chiudiamo, ragazzi, questo messaggio qua. Non la radio, rimanete sintonizzati. Ok, bere il caffè per stare svegli.
Luca 13:9. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai.
Capito? Quindi il Signore sì, aspetti. Ha aspettato 1500 anni il Signore, ha aspettato ai tempi di Noè. Erano esattamente 1500 anni. Il Signore si è scocciato, d'accordo, e ha detto a Noè: Noè, sì, Signore, parla, tuo servo ascolta. Mi è rimasto pazienza solamente per un altro 120 anni. E Noè dice: oh mio Dio, che succederà? Voglio battezzare la terra. Signore, come? 40 giorni e 40 notti. Signore, come tu dici? Quello che tu dici, Signore, è legge e tu hai sempre ragione. Che cosa vuoi che il tuo servo faccia? Costruisci una barca. Sì, Signore, quanto tempo c'ho? 120 anni. E Noè si mise a lavorare. Dopo 120 anni, la pazienza di Dio, come dice Pietro, la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè. Ma la pazienza di Dio non è eterna, non è infinito. Guarda, neanche l'amore di Dio è infinito. È infinito per i suoi figli, per le sue pecore, per la sposa di Cristo. Ma per le capre, no. Giacobbe ha amato, Esaù ho odiato, si è venduto la primogenitura, si è venduto, aveva un po' d'olio nella lampada, Esaù si chiamava la primogenitura, se l'è venduta per un piatto, una minestra, una zuppa. E Dio dice: ah sì, così che consideri la tua primogenitura? Ci siamo?
Sì.
E allora Romani 8:13, che siamo in chiusura di questo messaggio.
Romani 8:13. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete.
Va bene, quindi a chi sta parlando Paolo? A cristiani.
Sì.
A cristiani sta dicendo: se vivete nella carne, morrete. Beh, questa non è una benedizione. Però cerchiamo di capire. Cani, sciun e fesso dicono. Dove lo dicono, Angela?
In Napoli?
No, in cielo.
In cielo.
E dove è che Napoli ha imparato? Dal cielo ha imparato. Ma ti pare che in Paradiso ci sono dei fessi?
No.
Ma guaglioncella, guagliò. No. Non ci sono neanche a Napoli i fessacchiotti, che i napoletani sono dritti, attenzione. A Napoli, San Miglio ti fa degli amici se sei là, no? Io sono stata a Napoli a evangelizzare e la gente, tra la gente più simpatica del mondo, sono là.
È vero.
Sì, ma c'è anche la camorra. Ma sì, d'accordo, ma anche nelle chiese c'è la camorra. Ma insomma... Però devi vedere la simpatia, no? Stavo vedendo un video di una giovane donna americana che è andata a Napoli e fa: il posto più meraviglioso del mondo, la gente più meravigliosa.
Mm-hmm.
Ci sono stato anch'io, è vero. Compresa la donna che mi ha dato una botta alla macchina e ha detto: ok, vada pure tranquillo, che si è messa a gridare quella lì. Mi ha dato una botta e si è messa a gridare. Dice: oh, stamattina non dovevo uscire di casa io. Quasi tra capo, signora, si calmi, signora. No, oggi tutto mi va storto. Signora, si tranquillizzi. Per favore, io sono missionario. Ma e si è messa a piangere. E ha detto: signora, senta, me la riparo io la macchina. Vada lì, tranquillo. Era lì che bevevo un caffè all'angolo a Napoli, no? Sto bevendo un caffè per svegliare un po' la mia cervello nebbioso. E sento pum, dico: qualcuno avrà dato una botta di sicura, che buono sto caffè. Guardo verso, avevo una specie di furgone camper lì parcheggiato, e vedo il mio furgone che si muove. Quello ha dato una botta al mio furgone. Allora lascio il caffè mezzo bevuto, non so neanche se l'ho pagato, poi sono tornato. Vado lì e vedo questa donna che avrà avuto 30 anni, una donna elegante, tutta. E dentro in macchina che non riesce neanche a uscire. E io la guardo, lei mi guarda, esce fuori e si mette a gridare. Signora: no, 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 è qua, è là, basta, non ce la faccio più. Che è successo? Ma da stamattina che tutto mi va storto. Mi guarda e si mette a gridare in faccia a me. Io stamattina non dovevo uscire di casa. E io dico: ok, andiamo a vedere la botta. Ma qua tutto mi va storto. Insomma, una gridata tutta così contro se stessa, poveraccia. E io ho detto: signora, io sono missionario. Tranquilla, signora, tranquilla, guarda. Tanto questo fulmino, guarda, una botta in più, una botta in meno. Qui non è che cambia molto qua. Ah, grazie, grazie. Non mi ricordo neanche se mi ha benedetto. Io però l'ho benedetta e se n'è andata tranquilla, prima che cambiasse idea, no? Dice: questo cambia idea, è meglio che me ne vado. Cioè, questa per... non so se arrivavo o partiva, Cioè, da una botta e poi da un'altra botta. Va bene, cioè, scusate la...
Dio benedica Napoli. No, no, conclusione.
Conclusione di... No, molto simpatico Napoli. Se vi piace... Sai, se voi non siete tipiche... che vi piace, che volete la vita super tranquilla, eccetera, Napoli è posto per voi. Lì vi svegliano, ragazzi.
Ti ricordi quella signora che avevamo evangelizzato in Polonia? È rimasta 2 anni in Napoli e dopo ha detto: devo ritornare in Polonia, non ce la faccio più. Ritornata in Polonia, ha detto che non ce la faceva.
No, perché io signora che si dice: torno in Polonia, qui in Italia non riesco a...
No, l'abbiamo incontrata in Polonia. In Polonia l'abbiamo incontrata e lei è vissuta in Italia, in Napoli, per 2 anni e ha detto che non ce l'ha fatta.
Più di 2 anni non riesco. Gli ha detto: ma che città è stata? Sono stata a Napoli, capisco, cioè, lì ci vuole un poco di filosofia. Però perlomeno c'hanno una pizza di gridoli.
Ecco.
Lì quando c'è lockdown permettendo zona rossa, arancione, verde, gialla, e capito che i politici cambiano anche i colori, come i semafori cambiano i colori.
Grazie.
Insomma, senti Angela, mi sono spiegato?
Sì,
sempre benedire, sempre benedire. Però non è che il diavolo deve approfittarsi. Io ti benedico, e tu mi maledici. Guarda che la pazienza scoccia. Dopo un po' dirò: guarda che tu ricevi quello che semini.
Il boomerang di Dio.
E quando dice Galati 6:7-8, dice: tu mieti quello che semini, cosa sta dicendo? Che se semini maledizioni, mieti maledizioni.
Sì, mm-hmm.
Capito?
Giusto.
Non è che te le devo, io non ho bisogno di mandarte, te li mandi tu stesso. Il mio suggerimento: semina benedizione, vedrai che sarai felice. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. E dice Filippo, che ha scritto anche lui adesso un'email, dice: la grazia è per quelli che accettano Cristo, loro non sono sotto condanna, come dice in Romani 8:1. Non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quelli che camminano non secondo la carne, ma secondo lo spirito.
Quindi è condizionale.
È condizionale.
Perché a volte la gente legge mezza scrittura e si dimentica la seconda.
Sì.
La seconda parte. Dice, non c'è condanna in Cristo Gesù, alt. Beh, vedi, metti una virgola, eh? Se cammini in Cristo, mm-hmm, non c'è condanna. Va bene?
Quindi, conclusione per rispondere a Irma. Per me la risposta è stata quando hai detto fai come ha fatto Gesù, fa la differenza tra le capre e le pecore.
Amen.
Le pecore sempre grazia, prega per loro, amore, perdono.
Le capre
invece riceveranno quello che hanno seminato. Non è che tu fai la vendetta, tu li punisci, no. Ma Dio ci pensa a lui a farli raccogliere quello che hanno seminato.
Sì, leggi di nuovo Proverbi 29:1. Cioè tu gli dai il Vangelo e glielo dai. E poi a un certo punto anche la pazienza di Dio finisce, ma insomma voi l'avete, cioè 1500 anni di pazienza e Dio poi ha mandato il diluvio, insomma. Non è che, come dice quell'argentino, Dio perdona tutti, ma chi te l'ha detto a te? Ma che sei fuori di testa, scusa? E scusa, c'è un serial killer? E gli dico, per cortesia, signore, sì, col coltello insanguinato in mano, la può smettere di ammazzare gente un giorno sì, un giorno no? Dice, no, io per sentirmi rilassato, io ogni mattina devo ammazzare qualcuno. Ah, ma io lo perdono, l'ha detto l'argentino. Tranquillo, è perdonato, e quando vuole la smetta. Dice, aspetta che ti taglia la gola anche a te, guarda per... Ma siamo impazziti, ma questo...
Proverbi 29:1, l'uomo che dopo essere stato spesso ripreso,
spesso
irrigidisce al collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Dice senza rimedio. Attenzione con quelle moto. Scusa, io sempre devo chiedere scusa che mi arrabbio. Non volevo offendere nessuno, fratelli centauri. Ma lo dico per il vostro bene. Cercate di capire il fine delle mie parole, capito? So di mariti che hanno le moto. Ma ci pensate a vostra moglie? Guarda, basta, non voglio meno. Ho già detto prima. Cioè, lo dico per amore, lo dico, perché anche sì, perché non vogliamo la nostra Chiesa perda membri.
Amen.
Va bene, quindi amen. Vi vogliamo bene, fratelli.
Amen.
Quindi spesso corretto, prima o poi sarà fiaccato. Però se ci pentiamo, solo benedizione. Avanti, Angela.
Amen. Allora facciamo una pausa e mettiamo un bel canto e poi andiamo a una testimonianza di guarigione da parte di Paola, anzi racconta diverse testimonianze in un messaggio audio che ci darà anche più fede per le preghiere che faremo oggi più tardi.
Sì, anche il messaggio di oggi che poi daremo qual è?
Il messaggio di oggi è intitolato L'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi. È un messaggio che il Signore infatti lo ha dato a noi in privato qui dentro la missione, non era intenzionato,
cioè,
per la radio.
Per le zucche dure qui.
Sì, exactly. Poi abbiamo pensato che perché non lo condividiamo con tutti, perché quello che è buono a noi è buono per tutti, perché tutti vogliamo essere discepoli, sposa di Cristo, quindi è quello lo scopo.
Sì, abbiamo pensato che le zucche dure non sono solamente qui, fratello Giuseppe e gli altri, capito? Fratello Giuseppe e i fratelli, ma anche fratelli fuori. E allora preparati, che quello è il messaggio principale della giornata.
Amen.
Va bene.
Ascoltiamo Gruppo Shekina, Rialzati.
Tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati e incomincia la battaglia. Ti comando, sii forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. pace. Credimi, tu devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai, io ti rialzerò. È più forte.